non era stato accettato, tanto che dovette partire e trasferirsi a Cafarnao sulle rive del lago. Lì mise il suo quartier generale con i suoi discepoli, ma ogni tanto tornava a Nazareth, tornava dove era stato allevato. Ci capitò un sabato e prese Gesù i rotoli del profeta Isaia e il brano che propose ai suoi uditori era un brano profetico, un brano in cui si parlava di lui. Sono venuto, mediante l'unzione del Signore, per annunciarvi che cosa? La liberazione ai prigionieri, la vista ai ciechi e la libertà agli oppressi, e proclamare l'anno di grazia del Signore. Chiude il rotolo e Gesù dice: avete ascoltato? Queste parole il profeta Isaia 600 anni fa le diceva per me. È giunto il momento che queste parole trovano la loro realizzazione nella mia persona. I nazaretani furono sconvolti. Lo cacciarono dalla sinagoga e lo portarono sul ciglio del monte per ucciderlo. Gesù però sfuggì alle mani perché la sua ora non era ancora giunta. Amici, in Cristo si è verificata questa parola. Cristo è il liberatore, è colui che annuncia il Vangelo, l'Evangelo, il buon annuncio, che dà ai ciechi la vista, la libertà ai prigionieri e la gioia agli oppressi. Ho ritrovato un libro della mia formazione di studente negli anni 40-50, un libro che oggi purtroppo non c'è più in libreria, è molto difficile. È un libro, La forza di amare, di Martin Luther King. Se voi pensate che 50 anni fa questo grande profeta, facendo l'esame radiologico del mondo di allora, ha precorso i tempi di oggi, noi rimaniamo sorpresi della precisione con cui ha letto gli eventi storici. È famosa la pagina È mezzanotte nel mondo. Lui dice che stavamo allora vivendo un periodo molto difficile, in cui le due grandi potenze, l'America e la Russia, si combattevano per il primato del mondo mediante le armi atomiche. E lui diceva: questa disputa per la supremazia è terribilmente pericolosa, perché l'uomo è sul punto di essere distrutto in pochi secondi. E lui dice: ma saranno così pazzi questi uomini da distruggere il mondo in pochi secondi? Amici, fummo, chi lo ricorda, nel 1962 sull'orlo dello sterminio, quando era allora, mi pare c'era nel 63, mi pare, quando c'era Kennedy e Khrushchev e Papa Giovanni a Roma, quando il Papa Giovanni XXIII prese il telefono e mise in azione il filo rosso sia con la Russia sia con l'America e pose i due grandi capi del mondo di allora davanti alla storia. Dice: ma siete pazzi a distruggere? E vi ricordate i motivi, no? Quando verso Cuba Khrushchev mandò i missili e Kennedy gli bloccò a poca distanza. Fummo sull'orlo della guerra mondiale atomica. Dio ci ha scampati in quel momento per un suo intervento divino. Dice Luther King: ci siamo trovati nella mezzanotte dell'ordine sociale. Noi siamo passati proprio, nonostante la scienza, attraverso un grande pericolo di sterminio universale. Poi fa delle considerazioni e dice: non solo nell'ordine sociale, cioè quando abbiamo avuto bisogno, la scienza ci è venuta incontro. Quando eravamo nella mezzanotte dei limiti fisici, la mancanza di conforto materiale, la scienza ci è venuta incontro, e ancora oggi ci viene incontro, no? Quando ci siamo trovati nella ignoranza e nella superstizione, la scienza, mediante la cultura, ci è venuta incontro. Oggi però ci troviamo davanti ad un pericolo gravissimo. La scienza ci aiuta, ma l'uomo non capisce. dice ancora, è mezzanotte nell'ordine psicologico. Noi abbiamo tante paure, paure interiori, paure ataviche, paure di tutto. La paura del futuro, la paura della malattia, la paura dell'incertezza, della precarietà, della salute che se ne va, degli anni belli che se ne vanno. C'è dense nubi di ansietà e di depressione sono sospese nei nostri cieli mentali. Sono emozionalmente sconvolte molte più persone al giorno d'oggi che ogni tempo della storia. Oggi la gente impazzisce. Ci reparti psichiatrici dei nostri ospedali, allora, pensate allora, quando ancora non c'era la droga, pensate allora, i nostri ospedali, i reparti psichiatrici sono affollati e gli psicologi più popolari oggi sono gli psicanalisti. Allora, figuriamoci oggi, in cui l'uomo è interiormente distrutto. Non so se avete letto le statistiche comuni che ogni giorno ci forniscono i dati sulla droga in Italia e nel mondo. È una cosa spaventosa. Cioè, questo accrescimento di persone che si avvicinano con tanta facilità alla cocaina, all'eroina. Ma non sono i ragazzi, sono le persone mature, sono gli anziani. Domani tu ti puoi trovare il tuo autista che ha assunto droga e ti fa rischiare la pelle, il tuo psichiatra, il tuo chirurgo, il tuo farmacista, il tuo ingegnere. Avendo questa diffusione nel mondo e non essendo solo i ragazzi che assumono queste sostanze, noi ci troviamo domani dinanzi ad uno sconvolgimento totale delle relazioni umane. Siamo sempre in un pericolo costante maggiore, per cui potremmo essere ingolfati da un momento all'altro. E lui dice, in questo ordine psicologico ci troviamo nella mezzanotte totale, ma soprattutto ci troviamo nella mezzanotte dell'ordine morale. Cioè a mezzanotte i colori perdono i loro caratteri distintivi e divengono una cupa ombra di grigio. I principi morali hanno perso i loro caratteri distintivi. Per l'uomo moderno, assoluta ragione e assoluto torto dipendono da ciò che fa la maggioranza. Allora, è il plausometro che ti dice se una cosa è giusta o non giusta. Terribile. Ma ci sono valori, come dice il Papa di oggi, valori non negoziabili, che non sono soggetti, cioè, democraticamente al plauso per cui sale se hai la maggioranza buona e la minoranza è cattiva. Ci sono valori talmente universali sopra di noi, scritti con caratteri indelebili nella nostra carne, che non sono negoziabili. Esempio, la vita non è negoziabile, è un bene assoluto per tutti. Il rispetto della persona umana, ma non è negoziabile. La verità non è negoziabile. Amici, Luther King non ha conosciuto il male più terribile del mondo di oggi, che si chiama il relativismo, per cui tutto va bene, tutto è uguale, per cui l'uomo ha intaccato perfino l'ordine oggettivo della creazione. Per cui domani, in base a questi principi, a queste opinioni che diventano verità da esigere e da non sindacare, capite amici, diventa anarchia morale. Quindi il relativismo, oltre che distruggere la verità oggettiva, produce l'anarchia morale, l'anarchismo morale, per cui il bene e il male non ha una ragione oggettiva, è bene ciò che corrisponde al carattere scritto nella tua carne, che si chiama legge naturale. Ma è bene e male quando tu, soggetto, diventi il fondamento e il criterio della bontà o della malizia. È bene quel che dico io. Amici, ma ci pensate che roba? I vostri figli domani diranno a te mamma, a te padre, che dice, oh guarda, questa cosa non si fa. Il figlio gli risponde, e chi te l'ha detto? E voi cosa, quale, che cosa dite al vostro figlio? Chi, quando questo ti dice, sono io che dico quello che è bene e che male, non quello che dici tu, mamma e papà. È tutto scardinato, pensate che roba. Ma non solo, pensate nel campo della sessualità, qual è l'ordine oggettivo? È essere maschio e essere femmina. È chiaro. Oggi non c'è più la mascolinità e la femminilità. Oggi si parla di genere, per cui abbiamo 5 tipi di generi. Amici, è follia. Il vostro bambino domani vi dirà, cioè, tu che sei maschio o femmina? Cioè, non lo so. Dipende da come mi sento. Cioè, ma come? Sei maschio? Cioè, no, no. Io sarò quello che mi sento dentro. Amici, è tutto sconvolto. La tua bambina dice, tu bambina mia, oh, zitta mamma, mica sono una bambina, tu che ne sai? Domani cosa mi sentirò, 6-7 anni? Se mi sento un maschio, io sono un maschio femmina, una femmina maschio. Amici, è tutto sconvolto. Dice Norberto Bobbio, io lo cito spesso perché non è degno di sospetto, è un laico, morto, grande pensatore, grande educatore, grande formatore di giovani, pur essendo dalla sponta opposta alla mia, all'opposta, ma io ne ho un grande rispetto, io leggo molto spesso i suoi scritti, e dice Norberto Bobbio, oggi la Chiesa non deve temere l'ateismo teoretico o filosofico, deve temere la tecnologia dilagante e imperante, che è terribilmente orgogliosa. Lui lo dice, non lo dico io. Mentre la scienza è umile, la tecnologia è terribilmente superba e orgogliosa. Per cui ti fa dire quello che vuole. Lui dice, la Chiesa deve avere paura di questa, non della scienza, ma della tecnologia che oggi dilaga, che si sente padre eterno della situazione. Parola di Norberto Bobbio, che io sottoscrivo ampiamente, ed è vero. Amici, ecco perché il Papa Benedetto mi sembra che abbia un pallino. No, no. Tutti i suoi discorsi sono incentrati sul tema fede e ragione. Ragione e fede. Da che mondo è mondo la Chiesa ha sempre difeso la liberazione nei confronti della ragione. Questo Papa ha rovesciato il problema. Sta mettendo in primo piano la ragione, cioè la religione, la fede è un qualcosa che viene dopo, è la ragione che va messa in primo piano, perché la religione non è fantasia, la ragione è realtà che deriva dalla stessa ragione dell'uomo, e il Papa non manca occasione per parlare di questo rapporto fra fede e ragione. Dice Luther King, mezzanotte nell'ordine morale. Mezzanotte è l'ora in cui gli uomini disperatamente cercano di obbedire all'undicesimo comandamento. Oh, è nuova questa, Undicesimo comandamento. E qual è? Non farti sorprendere, undicesimo, cioè non farti cogliere. Secondo l'etica della mezzanotte, il peccato cardinale è lasciarsi cogliere e la virtù cardinale è cavarsi l'impiccio, cioè fare il furbetto. Ma non solo del quartiere, furbette dappertutto. Va bene mentire, ma si deve mentire con finezza. Va bene rubare, se uno è di grado così elevato, che qualora sia colto, l'accusa diviene concussione, non ladrocinio. Fa il furbo. È lecito anche odiare, se uno riveste il suo odio delle vesti dell'amore, così che odiare sembri amare. Il concetto darwiniano della sopravvivenza dei più adatti è stato sostituito da una filosofia della sopravvivenza del più furbo. Amici, è vero. Guardate anche nel mondo sportivo, nel mondo del calcio. Io spesso vedo le partite. Quanti furbi in campo? Cioè, ma non hanno protestato. Ma scusate, ma per avere una sentenza dell'arbitro occorre protestare? Cioè non c'è nessuno ha protestato il fallo scorretto del giocatore. Ma scusa, ma per dire che è una cosa scorretta, tocca protestare? È entrato nel modo comune di pensare. Fare i furbi. Non lasciarsi sorprendere. capito? Quello, il furbo va, la furbizia, non l'onestà. E conclude, questa mentalità ha prodotto un tragico rovesciamento delle norme morali e la mezzanotte della degenerazione morale si fa più profonda. Amici, vi lascio questo pensiero. Questo è uno scritto di 50 anni fa, ma sentite com'è profondamente attuale. Vorrei tornare all'inizio del testo che vi ho citato. È mezzanotte. Senza Cristo è sempre mezzanotte. Perché senza di me voi non potete far nulla. Anche gli abitanti di Nazareth non capirono queste cose. E Gesù, mentre riavvolgeva il rotolo, disse, amici di Nazareth, miei paesani, quanto il profeta Isaia ha scritto, era scritto per me. Io sono colui nel quale si verificano queste parole. E chi sei tu, Cristo? Io sono colui che Dio ha mandato mediante la consacrazione dell'unzione a proclamare la liberazione ai prigionieri, la vista ai ciechi e dare la libertà a coloro che sono oppressi. Amici, questo è Gesù Cristo. Accogliamo questo Vangelo, che vuol dire buona notizia, perché siamo uomini non nella mezzanotte, ma nel pieno meriggio della nostra vita e della storia.